Ed eccoci qua alle 8:40 minuti, buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati, una nuova puntata del Giorno delle Locuste, in studio uno scintillante professor Di Stefano che oggi vedo solido come lo yen, forte come lo yen, è fortissimo lo yen, è più forte Hulk o lo yen?
Non lo so, è abbastanza forte lo yen, ma
più di Hulk?
No, più di Hulk non sicuramente no.
Ah, perché sono quelle domande.
Ma perché
che
stamattina sei partito
con?
Con lo yen.
Con lo yen?
Con la yen forte.
Perché sono sulla home page del Sole 24 Ore. Pesa lo yen forte, la borsa di Tokyo chiude in lieve calo e quindi mi domandavo, quelle domande che si fanno gli amanti dei supereroi, se il martello di Thor colpisce lo scudo di Capitan America, si spacca il martello di Thor o lo scudo di Capitan America, è più forte Hulk o lo yen, queste cose qua.
Ho capito.
Comunque, professor Di Stefano, partiamo subito da un tema che abbiamo affrontato la scorsa settimana, ovvero la magrezza di Angelina Jolie, perché abbiamo probabilmente una risposta. Prima pagina del Messaggero di oggi, Angelina deperisce perché soffre per amore, perché Brad Pitt si sarebbe invaghito della Cotillard. No, confesso anch'io di non sapere chi è la Cotillard. Io sono rimasto.
Cos'è? Chi è la Cotillard?
È una donna, evidentemente.
Sì, ho capito.
Non credo che sia
ma
una linea di profumi.
Qual è il ruolo?
Indovini, secondo lei, che ruolo
ma
può
no,
avere?
Cotillard.
Quella di consulente immobiliare, Vabbè, non la conosco, io sono rimasto a Cameron Diaz, la Cotillard, lei è rimasta alla Lollobrigida, per cui non approfondiamo perché siamo due uomini anziani fondamentalmente stanchi e quindi non siamo aggiornati sul tema.
Cotillard,
Vede che vale, è andata su Google a vedere la Cotillard?
È quella che gestisce il giardino.
Il giardino?
Sì.
Dei Pitt
Jolie? La giardiniera.
Veramente?
Sì.
Ma pensa un po', cioè, ci vuole raccontare qualcosa di più adesso?
No, niente.
Però alla fine si è un po' incuriosito.
Mi dici così è normale, anche non corretto nei confronti degli ascoltatori, diamogli la notizia.
Adesso, cioè, non mi tiri fuori l'etica giornalistica su una cagata. Vabbè, professore, a proposito di cose che abbiamo detto, anzi che lei ha detto la volta scorsa, le devo un po' tirare le orecchie.
Se le vuoi tirare le orecchie su Marchionne, c'ho i cannoni pronti. Guarda. Non ho nessun problema.
Non ho nessun problema. Parliamo. Non si accenda subito.
No, è perché
ma mi faccia dire prima l'altra volta quando abbiamo citato il mega accordo per l'auto che si guida da sola, poi abbiamo parlato di Marchionne e le ho detto poverino Marchionne lì che gratta come il gatto alla porta.
No, ho detto sta cercando di fare un accordo per vendere alla borsa una presunta attività di ricerca di Marchionne che non ci sarà. Marchionne, quanti piani Industria Italia ha presentato? Mi sembra 5. Quanti ne ha realizzati? 0. Quante auto farà con Google, a mio parere, in tempi ragionevoli? Meno di 0, nel senso che è quella classica operazione per dimostrare al mercato, in particolare agli investitori finanziari, che si tratta di un accordo che può dare qualche prospettiva. D'altra parte, la stessa stampa di Torino, quindi come dire
oggi prima pagina Marchionne apre anche alla Apple, non solo
questo,
a Google.
La stessa stampa di Torino dove lui oggi dice l'accordo con Google non è in esclusiva, pronti a parlare anche con Apple, come a dire insomma siamo qua che facciamo una sorta di porta a porta per portare a casa qualche spunto, ma nelle dichiarazioni e nella comunicati ufficiali non c'è da nessuna parte l'indicazione di una cifra di investimenti in ricerca e sviluppo messa dal gruppo FCA.
Le voglio credere, professor Di Stefano, facciamo così, se alla fine dell'anno, come annunciato, il mondo dovesse essere incantato dalle Fiat Chrysler progettate con Google che si guidano da sole, lei promette di fare ammenda e di salire su un razzo per Marte che si guida da solo.
Assolutamente.
Ok, perfetto. L'appuntamento allora al 31 dicembre 2016 per verificare chi avrà avuto ragione, che sono quelle cose che si buttano lì, tipo quando Renzi e Vespa fanno la scommessa. Se non fai questa cosa,
noi siamo pronti a
lei va sul
a
razzo. Perfetto,
sì.
Perfetto. A proposito di razzi, dobbiamo parlare di banche questa settimana, di banche italiane, anche perché c'è stata la conclusione a sorpresa dell'assemblea di Veneto Banca. C'erano liste contrapposte, ha vinto quella di Ambrosini. che è quello del Milan?
No, è un avvocato veneziano, Stefano Ambrosini.
La fermo, ricostruiamo il caso Veneto Banca.
Il caso Veneto Banca è sostanzialmente un caso simile alla Popolare di Vicenza. La banca è in grave difficoltà, ha registrato nel 2014 e nel 2015 perdite complessive per quasi 2 miliardi di euro, per la precisione 968-881 milioni, quindi prossimi ai 2 miliardi di perdite riconducibili soprattutto alla cattiva, pessima gestione con le parti correlate dei finanziamenti, fra l'altro anche come già per la Popolare di Vicenza, anche sulla Veneto Banca sono in corso inchieste dell'autorità giudiziaria e l'assemblea di ieri che si è svolta al Palaexpo di Marghera, perché c'era una partecipazione massiccia di oltre 3.000 soci che si sono presentati appunto per l'approvazione del bilancio e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, di fatto è passata la lista che è stata organizzata dal nuovo presidente Stefano Ambrosini, di cui fanno parte anche l'ex consigliere economico di Palazzo Chigi Carlotta De Franceschi, il presidente dell'associazione per Veneto Banca Matteo Cavalcante e poi diversi altri esponenti territoriali, diciamo soprattutto del territorio veneziano, che erano stati portati assieme dall'avvocato Ambrosini. Ricordiamo che Veneto Banca, come Popolare di Vicenza, è un istituto che è strettamente legato proprio all'area territoriale del Triveneto. L'elemento di novità non è solo la vittoria di Ambrosini, ma anche che non ci sarà un amministratore delegato. Questo era uno degli impegni di questa lista, perché resterà tutto nelle mani dell'attuale direttore generale, a cui vengono assegnate dal nuovo consiglio di amministrazione le deleghe operative, evidentemente con l'obiettivo di ridurre al massimo i costi gestionali nel tentativo appunto di permettere un rilancio dell'istituto di credito, che tra poco lancerà l'aumento di capitale da 1 miliardo di euro come quello della Popolare di Vicenza.
Ma si può dire che siamo di fronte ai primi casi di bail-in italiano?
Per la Veneto Banca direi di no, per la Popolare di Vicenza è stato evitato un bail-in, salvo che per gli azionisti della stessa Popolare di Vicenza.
Ecco, detto così, un bail-in.
No, un bail-in. È stato evitato solo grazie all'intervento del Fondo Atlante, che ha di fatto sottoscritto quasi integralmente, oltre il 90%, l'aumento di capitale, e la borsa italiana infatti poi ha negato la ammissione a quotazione della nuova Popolare di Vicenza, provocando un terremoto in borsa molto consistente che sta durando per tutta la settimana.
Ma cosa c'entra il Banco di Napoli con Atlante?
Non direttamente con Atlante, ma in cassa del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, era rimasto un fondo derivante dal vecchio salvataggio del Banco di Napoli, circa 500 milioni di euro che erano stati recuperati dai liquidatori del Banco di Napoli quando appunto il Ministero del Tesoro intervenne per salvare l'istituto della campagna, e questi 500 milioni il Ministero dell'Economia e della Finanza ha deciso di trasferirli di fatto indirettamente al Fondo Atlante per aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria del fondo, che anche se Visco ieri ha negato che ci sia una pressione, ma è ovvio che questo fondo dovrà anche acquistare una parte dei crediti non performanti che sono in pancia agli istituti.
Senta professore, notizia di questa mattina, ultima ora, la procura di Trani che indaga Deutsche Bank per manipolazione del mercato.
Sì, è una notizia un po' singolare, perché
come mai?
Ma la motivazione ufficiale, secondo quanto si legge dalle agenzie, sarebbe per la massiccia vendita a 7 miliardi di euro di titoli di Stato italiani che è avvenuta nel primo semestre del 2011, quindi nel pieno della bufera sugli spread. il PM Michele Ruggero della Procura di Trani insieme alla Guardia di Finanza di Bari nei giorni scorsi ha compiuto sequestri di atti e mail nella sede milanese dell'istituto tedesco e avrebbe appunto iscritto al registro degli indagati l'ex presidente Josef Ackermann, gli ex coamministratori delegati e l'allora capo dell'ufficio rischi e il direttore finanziario membro del board. Francamente mi sembra nel panorama complessivo un'inchiesta un po' difficile da condurre, anche perché di una vendita di titoli di Stato assolutamente regolare si tratta, anche se per un ammontare consistente. Evidentemente la procura ritiene che questa vendita abbia prodotto un effetto a valanga sul mercato dei titoli di Stato italiani, producendo perdite per lo Stato, ma vedremo quali saranno gli sviluppi.
È un momento storico, è la prima volta da quando la conosco che, dovendosi schierare tra procure e banche, tutto sommato stavolta prende le parti delle banche.
No, non le parti delle banche, ma penso che
sia un'inchiesta un po' così, un po' farloca.
Sì, perché c'è il rischio di perdere tempo e di distrarre l'attenzione su altri problemi che nelle banche ci sono e che oggi vengono per esempio raccontati in modo estremamente interessante e dettagliato sul Sole 24 Ore.
A proposito di distrarre l'attenzione, io mi sono distratto mentre parlava di Veneto Banca, perché c'è lo scoop proposto oggi da Repubblica dello squalo che ama le coccole, ma torniamo invece a concentrarci su quanto stava dicendo, perché c'è il Sole 24 Ore che oggi racconta una situazione di rischio per le banche del Nord Europa, soprattutto per tutti i titoli tossici che gli istituti i credito nord europei hanno in pancia.
Sì, è una ampia indagine e un commento a firme dell'ottimo Fabio Pavesi, che negli ultimi anni si è concentrato in particolare appunto sugli elementi di opacità e di rischio che sono presenti nei bilanci e nei portafogli delle banche. E qui si ritorna a parlare del rischio in particolare esistente nelle banche nord europee e della carenza di capitale corrispondente a questo rischio. Un rischio riconducibile in particolare se si va a guardare le attività di bilancio classificate come livello 3. Cosa sono? Si domanda Fabio Pavesi. Sono titoli di ogni natura, dai bond strutturati a titoli di capitale non quotato, e chi più ne ha più ne metta. Sono lì e non hanno un prezzo di mercato, o perché il mercato non esiste o perché sono difficilmente valorizzabili, e il valore se lo attribuisce la stessa banca. Quel che impressiona è la quantità, non sono spiccioli. Ad esempio, i titoli senza prezzo, o meglio i liquidi, valevano a fine 2014 31 miliardi di euro nel bilancio di Deutsche Bank, il 3% del totale dei titoli, ma soprattutto la metà dell'intero patrimonio della banca tedesca. Per Barclays i titoli di livello 3 senza prezzo a fine 2014 erano valutati in 61 miliardi di euro, Credit Suisse 23 miliardi di euro, BNP Paribas 32 miliardi, insomma cifre spaventosamente elevate. E da queste cifre poi Pavesi, che riprende uno studio di Mediobanca, evidenzia come appunto le carenze di capitale sarebbero gigantesche: 10 miliardi per i Lloyds, 26 per la Deutsche Bank, 16 miliardi per Société Générale, 22 per Barclays, ancora 27 miliardi per HSBC, 22 miliardi per BNP Paribas, insomma numeri enormi e rischi rilevantissimi che però dovrebbero scomparire, cioè nel senso non dovrebbe esserci più questa opacità, perché il Comitato di Basilea e le altre autorità stanno portando avanti consultazioni per arrivare a armonizzare i criteri di contabilizzazione che potrebbero cambiare in modo rilevante questa situazione.
Ansia per gli istituti di credito nord europei e invece serenità, joie de vivre per quanto riguarda l'orizzonte cinese. Gli investitori adesso sono meno preoccupati. Come mai?
Ma dichiarano di essere meno preoccupati gli investitori per quanto riguarda la Cina. Evidentemente l'intervento soprattutto governativo ha abbassato i rischi, o almeno ha dato l'impressione che i rischi siano inferiori rispetto al passato. E anche relativamente alla previsione del PIL cinese c'è un leggero miglioramento, adesso si ipotizza un 6,6% di crescita del PIL contro una precedente previsione del 6,5%, e la gestione del rischio legata ai deflussi di capitale sarebbe migliorata sempre per l'intervento appunto della banca centrale cinese. Non sono tutti così convinti che i rischi siano scomparsi, ma evidentemente si vuole diffondere un po' di ottimismo sui mercati finanziari, che continuano a rimanere molto preoccupati per il rallentamento della produzione e della PIL della Cina.
A proposito di Cina, ha visto che la Apple ha perso la causa con la pelletteria cinese che commercializza le borsette iPhone?
Sì, ma non è l'unica causa, mi sembra che Apple abbia perso in Cina, perché...
Beh, ma perderla con la pelletteria...
Con la pelletteria sicuramente, ma Apple ha perso anche la causa che riguardava la vendita, la possibilità di vendere appunto apparecchi telefonici che di fatto sono sostanzialmente degli iPhone, e quindi questo insieme di notizie è una delle cause anche della preoccupazione a medio termine per l'azienda di Cupertino, che ha nel mercato cinese uno dei suoi attualmente principali sbocchi.
Le 8 e quasi 57 minuti, adesso c'è la consueta pausa pubblicitaria, dopodiché ritorniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e con il professor Santoro, che oggi ci parla di elezioni americane e di fiscalità nei programmi e nelle prospettive dei candidati a diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Tutto questo tra poco qui al giorno delle locuste. Quattro minuti dopo le 9 sul WWW degli Style Council di questa With Everything to Lose, andiamo ad aprire la seconda parte del giorno delle locuste. Prof, come va la tendinite?
È lì. Si cerca di curarla. Ma
sai che anche Cristiano Ronaldo c'ha un po' di tendinite in questo periodo? Non ne avete parlato insieme?
No, non abbiamo parlato insieme.
Però potreste
sentirvi. Credo che sia lo stesso arto.
Ho capito, ma dopodiché, come quando ci si trova in sala d'attesa al dottore, ognuno parla dei suoi mali, voi combinazione ci avete anche lo stesso.
Ah, beh, sì.
Mica
certo.
Male, parlare con Cristiano Ronaldo.
Sì.
Intanto non so se lo sa, ma la parola tendinite significa infiammazione del tendine.
Sì,
ovvero della struttura che raccorda i muscoli con le ossa e permette il movimento delle articolazioni. Tra le terapie le posso suggerire il riposo innanzitutto, ghiaccio sulla zona colpita, compressione ed elevazione con uso correlato della fisioterapia e, male che vada, assunzione di FANS, farmaco antinfiammatorio non steroideo. Se poi è grave, niente, bisogna intervenire sulla cuffia dei rotatori
operandosi.
Sì. Questo più o meno il quadro.
Devo
dire che oggi è caso eccezionale, perché c'è un uomo più distrutto di lei, il professor Alessandro Santoro. Non era mai successo prima. Oggi in confronto il professor Di Stefano è un giovanotto pieno di testosterone. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Come va? È così in crisi perché la Virtus è andata in B?
Ma oddio, un po' di mi dispiace, ma no, direi, lo superei più a normale stanchezza.
Ho capito. Allora, per tirarla un po' su, l'esquaderno, un grande territorio, la nuova frontiera del fisco americano che potrebbe emergere dal risultato elettorale. Parliamo di elezioni americane e di fiscalità. Leggevo questa mattina che Donald Trump, abiurato da tutto l'establishment repubblicano, in realtà non è mai stato veramente repubblicano, è stato un po' questo, un po' quello a seconda delle circostanze, ma l'unico che ha sempre ammirato appassionatamente è stato Ronald Reagan. È reaganiano anche dal punto di vista della fiscalità?
Assolutamente sì, direi che l'aspetto interessante, almeno dal mio punto di vista, di questa campagna presidenziale è che dopo parecchi anni la questione delle tasse ritorna abbastanza centrale nel dibattito, e probabilmente ancora di più tra i candidati quando saranno scelti. Dico dopo parecchi anni perché, come quelli diciamo più datati tra noi si ricorderanno, proprio al tempo della campagna elettorale di Reagan in quel famoso dibattito, mi pare fosse con Mondale, se non ricordo male, Reagan disse la famosa frase "Read my lips, no more taxes", che secondo gli studiosi dei flussi elettorali gli garantì la vittoria. Ed è molto reaganiana da questo punto di vista la proposta di Trump. Trump con alcune affermazioni nel suo stile tipico, un po' diciamo buttate lì e non molto documentate, ha detto che gli Stati Uniti, e in particolare che le famiglie a reddito medio statunitensi sono le più tassate del mondo, cosa che non è vera, però poi ha proposto in realtà delle ricette fiscali che vanno a vantaggio soprattutto dei più ricchi. In particolare ha proposto di ridurre l'aliquota massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'equivalente della nostra IRPEF, che sta al 39,3%, di ridurla, a seconda delle versioni in cui ha presentato questo progetto, al 20% o addirittura al 15%, e ovviamente di ridurre tutte le aliquote intermedie. E poi di ridurre l'aliquota sulle imprese, che è una effettivamente delle più alte, almeno a livello teorico statunitense, che è il 35%, di ridurre anche questa al 15%. Secondo alcuni calcoli questo vorrebbe dire una perdita di gettito di qualcosa come 1.000 miliardi di dollari all'anno, che vuol dire sostanzialmente il 5% o anche di più del PIL americano, e quindi che il deficit, a meno che questo stimolo fiscale non comporti una ripresa straordinaria mai vista, più che raddoppierebbe. E ovviamente si tratta di proposte poco praticabili.
L'idea finale, quella da fine di mondo di Trump, è di far pagare le tasse degli americani ai messicani, e se dicesse questa cosa in campagna elettorale probabilmente vincerebbe a mani basse.
No, ma l'ha detta.
Ah, l'ha detta.
Ha detto che, sì, veramente? Ha detto che sì, certo, che l'IRS ha scoperto che una somma, ma in realtà irrisoria, tax refunds vengono pagati a soggetti che sono illegalmente residenti negli Stati Uniti, e lui questa cosa l'ha detta e ribadita durante la campagna, salvo il fatto che questi importi sono molto molto più bassi di quelli che lui vuole concedere come riduzione fiscale, per cui ovviamente il discorso non è coerente. L'altra cosa interessante è che, se da un lato il discorso della destra, diciamo, è in linea appunto con Reagan e con la tradizione, anche con quello che ha fatto Bush figlio, che ha operato un taglio rilevante di alcune aliquote di tassazione a vantaggio soprattutto degli azionisti delle società, invece a sinistra il panorama è un po' diverso, perché la Clinton è molto cauta, come sempre accade.
A chi si ispira la Clinton? A Padoan?
La Clinton sì, forse a Padoan, nel senso che la sua proposta è di aumentare leggerissimamente le imposte sui redditi più alti, ma stiamo parlando di un impatto che è in termini di valori assoluti un decimo di quello ipotizzato da Trump, quindi un intervento veramente minimo. E invece interessante la polemica, non so se ne avete parlato in altra occasione, scoppiata tra Sanders e i sostenitori della soda tax, che è questa imposta proposta negli Stati Uniti appunto sulle bevande zuccherate, che è stata adottata in diverse municipalità, a partire dalla municipalità di Berkeley, che insomma ha un alto valore simbolico vista la sua storia, e di cui ha discusso Bernie Sanders in campagna elettorale e contro la quale si è schierato Sanders. E il ragionamento di Sanders è molto semplice: queste bevande sono consumate soprattutto dagli americani a reddito basso, e quindi si tratterebbe di un'imposta regressiva. Al che gli è stato risposto: ma sono proprio gli americani a reddito basso che corrono maggiori rischi di malattie cardiocircolatorie, diabete, obesità, e quindi sono proprio loro che devono consumare di meno queste bevande. Ma lui è rimasto sulla sua posizione, e direi un interessante dibattito, perché fa vedere i due punti di vista di chi guarda alle imposte solo come strumento di redistribuzione del reddito e di chi invece li considera come strumenti di possibile correzione, fra virgolette, o reindirizzamento dei comportamenti.
Leggevo tra l'altro che pare ci sia anche una grossa correlazione tra bibite gassate e tendinite, caro professor Di Stefano, quindi dovrebbe porre fine a quei suoi gargarismi di cetrata che l'accompagnano da sempre.
Da mai, perché non bevo bibite gassate e zuccherate da mai.
No, esatto, lei beve solamente acqua di fonte.
No, infatti, professor Di Stefano mi risulta essere un sostenitore acerrimo della soda tax.
Assolutamente sì.
Come non ricordarlo, professor Santoro, grazie, non la spremiamo ulteriormente perché oggi deve fare lezione, non sia mai che a un certo punto si ferma e non si ricorda quello che stava dicendo. Ci rivediamo la prossima settimana.
Va bene, grazie.
Grazie. Il professor Alessandro Santoro, con cui avremmo potuto parlare anche di whistleblower, perché attenzione, ne abbiamo parlato spesso qui al giorno delle locuste, c'è il caso che Radio Popolare anche largamente raccontato, quello di Antoine Deltour, che aveva rivelato il LuxLeaks, che adesso è sotto processo nel Granducato, e viene chiesta è presentata una proposta in Europa per una legge che protegga proprio i whistleblower.
Sì, finalmente è stata avanzata una proposta di legge. Qui stiamo parlando in particolare dei Verdi europei, che hanno avanzato la proposta, appunto, di lanciato una campagna per una proposta di legge europea a tutela dei whistleblower. È un punto abbastanza importante, perché da sempre viene considerato questo uno dei nodi principali dal punto di vista della repressione, soprattutto delle reati finanziari e di tutto quello connesso all'evasione e elusione fiscale. Adesso c'è appunto l'obiettivo dei Verdi, è quello di arrivare a una proposta appoggiata da metà dei 750 eurodeputati che obbligherebbe la Commissione ad avanzare una direttiva. C'è una chiara volontà del gruppo socialdemocratico del vecchio PSE di sostenere appunto questo disegno di legge, e quindi c'è la probabilità che si possa arrivare effettivamente a raggiungere la metà più uno di adesioni, potrebbe portare finalmente al varo di questa normativa che in questo momento è una delle più indispensabili a livello europeo, non solo ovviamente sui reati finanziari, perché i whistleblower poi hanno un'importante valenza anche sui fenomeni corruttivi e di violazione delle norme relative alla trasparenza della pubblica amministrazione.
Leggevo poc'anzi che tra gli atleti affetti da tendinite c'è anche Francesco Mirasola, palermitano di 16 anni, atleta della nazionale italiana di braccio di ferro sportivo, che tra l'altro è arrivato terzo nel trofeo dell'Alto Ionio. Lei come se la cava a braccio di ferro?
No, non sono niente di che.
Però nel metaforico braccio di ferro con il capitalismo le multinazionali, è uno dei più forti a livello internazionale.
Quello mi difendo.
Si difende benissimo, professor Di Stefano. Oggi, tra le cose che abbiamo letto sui giornali, ma che non abbiamo citato in rassegna stampa, c'è anche un'intervista sul Corriere della Sera al direttore del Fondo Salva Stati, che parla anche della Grecia.
Sì, Klaus Regling, l'economista tedesco che è alla guida del Meccanismo Europeo di Stabilità ESM, ma è anche l'amministratore del Fondo Salva Stati FSF, che era a Roma per il cinquantenario della firma dei trattati europei, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui si mostra rassicurante soprattutto per quanto riguarda la questione della Grecia. La situazione, dice, non è grave, stiamo parlando sì certo di un ritardo nell'attuazione degli accordi, ma complessivamente si possono superare questi ritardi, quindi si può procedere con il piano di salvataggio. Complessivamente il sistema messo a punto con l'ESM FSF ha sborsato 250 miliardi di euro e da questo punto di vista c'è anche un elemento interessante, perché Regling sottolinea che non tutte le risorse che sono state messe a disposizione hanno avuto un andamento negativo, nel senso che alla fine, come già emerso anche nell'andamento dei conti della stessa BCE, gli utili realizzati nell'acquisto di alcuni dei titoli dei paesi in difficoltà sono stati molto consistenti e superiori alle previsioni iniziali.
Cin cin, professore.
Cin cin.
Prosit.
Con cosa? Con ding, un Campari.
No, non incroci che porta sfortuna. Ding, ecco.
Ding.
Abbiamo fatto un bel brindisi e secondo l'Espresso c'è Campari che invece ha fatto un brindisi offshore. Siamo di nuovo nei faldoni dei Panama Papers, un bonifico di 2,5 milioni di dollari sul conto di una società panamense intestata a un uomo d'affari di Trinidad.
Sì, e continua appunto la disamina, come si diceva. Appunto è previsto già che questo lunedì vengano poi pubblicati integralmente, lo annunciavamo la scorsa settimana, il consorzio giornalistico internazionale ha comunicato appunto che il 9 maggio verranno pubblicati integralmente, saranno totalmente disponibili 200.000 documenti riconducibili alla vicenda Panama Papers. L'Espresso, che in edicola oggi, racconta questo bonifico da 2,5 miliardi di dollari che è stato girato dalla multinazionale a una società panamense, Pendry Associates. Chi c'è dietro questa società panamense? Dovrebbe esserci, come al solito, lo studio Mossack Fonseca, e alla fine dallo studio Mossack Fonseca si arriva a Kem Emrit, un uomo d'affari dal curriculum piuttosto accidentato, residente nello staterello caraibico di Trinidad e Tobago. Il suo nome ricorre parecchie volte nei Panama Papers, associato a personaggi coinvolti in inchieste di corruzione come i brasiliani João Procopio e José Luis Pires, entrambi chiamati in causa nel recente scandalo Petrobras. Campari, interrogata dall'Espresso, ha detto che il pagamento era un compenso per servizi legati all'acquisto di alcune quote di minoranza del gruppo La Selles de Mercado, che è un'operazione che appunto è stata fatta in Giamaica da Campari, 400 milioni di dollari messi sul tavolo per questa azienda che ha numerose etichette di liquori, tra cui il rum Appleton. Emrit sarebbe quindi stato ingaggiato per dare una mano ai compratori per chiudere l'operazione, ma appunto molti interrogativi rimangono ancora sul tavolo e vedremo come si svilupperà questo ennesimo filone di inchiesta, che questa volta appunto riguarda anche la multinazionale del beverage e del bitter a livello globale.
Nel frattempo viene lanciato un allarme internazionale, aumentano i casi di tendinite da mouse, ma più colpite sarebbero le donne. Lei lavora molto di mouse?
Non tanto, perché uso tendenzialmente quelli interni.
In che senso?
Non il mouse esterno, ma il trackball interno.
Ah, pensavo che fosse una metafora quella del mouse interno.
No, intendevo il trackboard.
E allora l'ipotesi potrebbe essere più facilmente quella rilanciata dal resto del Carlino, guerra a fannulloni assenteisti che asseriscono di soffrire di tendinite. Sarà mica quello?
Non lo so.
Vabbè.
Indagheremo.
Parliamo di altri allarmi, in questo caso li lancia il Financial Times. A livello internazionale c'è il calo dei derivati sui mercati non regolamentati, che è il più consistente dal 2007, causato da Draghi e Yellen, con i tassi bassi più che dalle nuove regole. Più che è un allarme per gli speculatori.
No, sembra esatto, infatti, perché in realtà è una notizia molto interessante.
La buona notizia, come direbbe la Gabanelli.
Esatto, che ci permettiamo di segnalare, perché è uscito mercoledì il rapporto periodico della Banca dei Regolamenti Internazionali, Bank for International Settlements, che ha evidenziato come ci sia stato un calo del 6% dell'ammontare complessivo dei cosiddetti derivati sul over the counter, cioè nel mercato non regolamentato, quelli a cui faceva riferimento Fabio Pavesi nell'inchiesta di oggi sulle banche. sono scesi a livello più basso dal 2007. Complessivamente l'ammontare lordo di questi derivati over the counter è sceso anch'esso per la prima volta in modo netto sotto i 500 miliardi di dollari, per la precisione 493 mila miliardi di dollari, quindi 499 trilioni, sempre una cifra spaventosamente elevata, ma il fatto che sia in calo è comunque in calo anche abbastanza marcato, è comunque un elemento importante, e lo segnala lo stesso Financial Times. La causa principale è ovviamente sono ovviamente i tassi bassissimi imposti dalle banche centrali, più che l'effetto invece delle regolamentazioni imposte in particolare negli Stati Uniti dalla Frank Dodd, che obbligano gli operatori a non avere troppe posizioni aperte sul mercato dei derivati, in particolare dei derivati non regolamentati.
È un momento in cui prendiamo veramente l'abbrivio dell'ottimismo, e quindi un'altra buona notizia dopo quella che ci raccontava ora il professor Di Stefano, perché si sta sgonfiando la bolla del tonno da sushi.
Sì, io non ho mai detto che ci fosse una bolla del tonno da sushi.
Me l'ha detto lei, l'ha scritto anche.
No.
C'è lo sgonfiamento della domanda di tonno per sushi. Vedi allegato.
Non bolla, domanda.
Alla domanda, ho capito.
No, solo per dire che non avevamo detto che c'era una bolla sul tonno.
Ah, è che mi sono lasciato incantare dall'ottimismo una volta nella vita, e quindi ho...
No, c'è effettivamente uno sgonfiamento della domanda di sushi.
Vabbè, chi se ne frega, allora lasciamo.
No, ma questa...
Ma ci abbiamo 200 cose e due minuti.
Vabbè, era interessante perché ho motivata da due ragioni: un cambio degli stili di vita dei giovani giapponesi che preferirebbero hamburger e comunque piatti di carne invece che di pesce, quindi una diminuzione della domanda appunto di sushi, uno dei piatti più tradizionali della cucina giapponese, ma anche il super yen, perché lo yen è così alto, rende ancora più costoso l'acquisto del tonno che arriva in particolare dal Mediterraneo, ma anche da altri paesi del nord atlantico, e quindi i prezzi alti e un cambio degli stili di vita hanno fatto scendere in modo abbastanza consistente il 3% la domanda di tonno che arriva dal Giappone.
Sa cosa ci fa la moneta giapponese sulla morte nera?
No.
Yen solo. L'ha capita?
No, perché non so cosa sia la morte nera.
Vedevo che faceva per compiacimento, no. Palesemente le mancano i riferimenti.
Esatto.
Quello sulla moneta giapponese ce l'ha, quell'altro anche no. mannaggia, adesso abbiamo un sacco di cose. Per coerenza dovremmo parlare di Beyoncé, che scommette i suoi risparmi sul succo d'anguria, ma anche no, a me è molto colpito il Venezuela che non ha più soldi per fare i soldi.
Ah sì, beh certo, il Venezuela che è di fatto, come è noto, considerato uno dei paesi in bancarotta, non ha le risorse nemmeno per stampare la moneta e quindi in questo momento ha una sorta di blocco, visto che l'unica modalità che viene utilizzata è quella di stampare soldi per aumentare la massa monetaria con un'inflazione galoppante, ma appunto non avendo pagato negli ultimi tempi la zecca di fatto non c'è disponibilità a stampare i bolivar, e questo dà l'idea appunto della situazione particolarmente grave del paese sudamericano.
È finita alle 9:25 minuti in punto. Dobbiamo salutare, così come abbiamo salutato in settimana, la banconota da 500 euro che, come ha scritto Frandimen, è un po' come ritirare dal mercato i preservativi da 80 centimetri perché più o meno è quella roba lì. Caro professore, noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre di venerdì, qui sulle frequenze di Popolare Network per il giorno delle locuste. Voleva dire qualcosa, perché la sento che freme, la vedo posturalmente freme.
No, sono assolutamente
hai proprio la tendinite che lei irrigidisce lì.
Sì, è vero.
Mi raccomando,
sono qua.
Farmaco non stiroideo, diceva Wikipedia. Buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci ascoltatori, e tra poco qui al microfono aperto, là dove siede il professor Di Stefano, ci sarà Beppe Sala, intervistato qui in studio e pronto a rispondere anche alle domande degli ascoltatori. Buona giornata e
buona settimana.